Allora, stasera inizieremo un percorso difficile sul bardo e voglio fare esattamente l'opposto di quello che si dovrebbe fare, cioè prima leggiamo oggi la prima parte e poi la prossima volta la seconda parte, o se è necessario farlo in tre volte lo faremo in tre volte, e poi una volta che si è capito la difficoltà di questo, c'è qualche possibilità di entrare in questo, spiegherò alla quarta lezione cos'è il bardo, di quale bardo, di quanti bardo esistono, che cosa si deve fare, eccetera. Ora, prima di iniziare, ripetiamo per quattro volte il mantra, appunto, ancora in italiano. Allora, prendo fiducia nel Buddha, nel Dharma, nel Sangha, finché non avrò ricevuto l'illuminazione. Prendo rifugio nel Buddha, nel Dharma, nel Sangha, finché non avrò ricevuto l'illuminazione. Prendo rifugio nel Buddha, nel Dharma, nel Sangha, finché non avrò ricevuto l'illuminazione. Prendo fiducia, rifugio nel Buddha, nel Dharma, nel Sangha, finché non avrò ricevuto l'illuminazione. Il rifugio tra rifugio e fiducia è un rifugio praticamente inesistente, perché il rifugio è un affidamento, una presa di fiducia in una dottrina, nell'uomo che l'ha, che in questo mondo l'ha incarnata e l'ha espressa, e appunto nella comunità. Questo raccomando di stare estremamente attenti, e se è necessario, se l'argomento sarà di interesse, possiamo anche sacrificare, speriamo di no, la meditazione per questo. Leggiamo lentamente questo argomento di fatto.
Morte, stato intermedio e rinascita. Il karma che a suo tempo aveva provocato la nascita di un essere e quello da lui accumulato successivamente gli permettono di vivere per una certa durata ben determinata. Quando questo periodo si è esaurito, in quel momento si deve morire.
Un attimo solo. Questo è uno dei fondamenti della dottrina, che potrebbe anche non essere accettato dall'occidentale, però questo è proprio l'essenza di un problema. Cioè tutto è regolato, diciamo così, da leggi fisiche che sono ferree, che appunto in sanscrito si chiamano karma, in tibetano re, e sono delle leggi ineludibili per cui noi accumuliamo un certo debito karmico e nasciamo in questo mondo, nello stato appunto che è legato al debito karmico che abbiamo accumulato. Viviamo per un tempo strettamente definito dal karma, cioè praticamente noi non conosciamo questo tempo, ma è il tempo che ci viene dato, e dopodiché questa vita finisce in un certo momento, sempre per ragioni karmatiche, e naturalmente sempre un debito che ci portiamo, perché laddove fossimo a credito, tra virgolette, detto in maniera dell'economia occidentale, in quel caso non avremo più rinascite, ma romperemo il ciclo delle rinascite e rinasceremo nella terra pura del Buddha.
La morte è l'interruzione irreversibile del legame tra mente e corpo. Più precisamente è il momento in cui corpo e mente, sottilissimi, si separano definitivamente e spontaneamente dal corpo grossolano. Si pensa spesso di morire perché ci siamo ammalati, ma quasi mai di ammalarci perché dobbiamo morire.
Un attimo solo. Questo è un altro dei concetti base. Mente e corpo sono un'entità inscindibile mentre siamo vivi, ma restano sempre due cose assolutamente, due entità assolutamente autonome e separabili. E il grande matematico francese, filosofo anche, Cartesio, aveva fatto un esperimento mentale visualizzando di essere una mente che non aveva il corpo, e c'era perfettamente riuscito. Poi aveva cercato di visualizzare invece di essere un corpo senza la mente, e non c'era assolutamente riuscito, perché la mente è appunto l'unica unità che permane nel passaggio tra i vari corpi, per chi crede nella reincarnazione, o comunque l'unica entità che comunque permane. L'altro viene profondamente trasformato, e di conseguenza l'unica entità che noi su cui non possiamo contare è la mente allo stato puro.
Del resto, in natura, nascere e morire sono due eventi paralleli. Quando festeggiamo la nascita di un bambino, dovremo sapere che da quel momento in lui, come in ogni essere vivente, è presente anche il seme della morte. Questa consapevolezza non deve spaventare o creare problemi. Viviamo nel tempo e siamo impermanenti. Morire è un processo in cui elementi materiali e mentali, reciprocamente interconnessi, si disgregano simultaneamente. Con la dissoluzione degli un, vengono meno le funzioni corporee e sensoriali.
Praticamente il principio è legato a una entità che si unisce e si disunisce in continuazione, creando lo stato di un corpo apparente. Questa entità viene chiamata in sanscrito Dharma, noi lo scriviamo con la iniziale minuscola, o in tibetano Chöd. E sono punti istanti che si collegano l'uno all'altro per formare quello che è il corpo apparente. A un certo punto questi punti istanti, che possiamo definire, diciamo, quello che sta al di là delle particelle subatomiche, giunto a un certo punto si disgrega completamente, dando appunto lo stato che noi conosciamo come stato di morte. Ma sono due espressioni della stessa cosa, la vita e la morte, e non siamo in ogni caso padroni di nulla, né tantomeno dei nostri atomi, che saranno riciclati in altri esseri umani, in altri mondi, in altri universi. È sempre stato e sempre sarà così.
I chakra collassano e, privati del loro lun di sostegno, gli elementi si dissolvono, passando dal grossolano al sottile.
Ecco perché questo è il problema, perché la vita è mantenuta dai venti karmici, tra cui il vento principale, uno dei cinque venti principali che sostiene la vita, quello appunto che noi, non so, facendo un paragone di riguardoso, possiamo, diciamo, paragonare all'ossigeno che respiriamo, in poche parole. Ecco, l'ossigeno che respiriamo è ciò che mantiene questo tipo di vita. Mancando quell'ossigeno, ovviamente non c'è più vita. E lo stesso accade per quello che riguarda i venti karmici, i quali, come sapete, sono i venti che, provenendo dal prana, viene introdotto. I venti karmici si trovano all'interno del corpo, sono i cinque venti karmici principali, i cinque venti karmici secondari, che attraversano tutte le 72.000 nadi, per poi essere, diciamo, convogliati in maniera precipua nei canali principali, nei due nadi laterali e il Savumai, cioè il canale centrale, in cui se l'esercizio yogico praticato durante la vita degli esseri umani è corretto, diventa il canale puro, nel quale appunto il vento karmico, continuamente, sorregge appunto i chakra, che sono i centri tattici, i centri della profonda energia che mantengono appunto quella vita nel modo che noi conosciamo, lo stato di salute.
Il risultato è che ogni stato della dissoluzione ha precisi effetti fisici e psicologici sul morente.
Ecco, perché appunto quando il vetto karmico cessa, i chakra collassano, collassando naturalmente si ha un passaggio a uno stato biochimico, a uno stato chimico diverso, e questo viene chiamato dissoluzione, no? Perché appunto è solveo vuol dire appunto che mi separo, ma dissolveo ha una radice greca davanti che vuol dire mi separo in maniera caotica, in maniera scorretta, capito? La parola dis è sempre qualcosa che significa che è una dissoluzione così come una sorta di putrefazione, per capirci.
Che si riflettono in segni corporei esterni e in esperienze interne. In particolare il processo della morte consiste nel fatto che le correnti di energia Lu associate ai quattro elementi presenti nel corpo perdono la loro capacità di agire come sostegni o basi della coscienza.
Esatto, perché appunto il Lu è il vento karmico, è la base della coscienza, tant'è vero che non si può parlare semplicemente di vento, ma se parlare di vento mente, che è meglio dirlo in tibetano, è Semlun, cioè che è detto sempre nello stesso esempio, ma molto efficace, che è come un cavaliere che sta in groppa a un cavallo. Le due entità sono, sin quando appunto avviene questo la nostra vita, inscindibili, e mantengono la coscienza, sia la coscienza che la consapevolezza. Però il problema fondamentale è che la risoluzione avviene ai tre livelli possibili, cioè del corpo, della parola e della mente, cioè ci sono degli aspetti corporei, materiali e immateriali.
I livelli grossolani di coscienza, le coscienze sensoriali e la coscienza mentale concettuale cessano gradualmente di funzionare.
Ecco, perché queste chi sostiene poi la nostra vita sono le varie componenti che sono dentro di noi, e questa è una dottrina difficile da spiegare, perché è legata a un concetto che un occidentale non è in grado di capire così intuitivamente, perché gli orientali hanno affidato questo a degli elementi di riferimento, però che sono puramente nominali, anche se c'è in quell'elemento qualche cosa che in qualche modo ne qualifica l'importanza. E ci sono, secondo la dottrina antica, cinque elementi, secondo certi altri trattati, perché le scuole tibetane non sono granitiche, esistono tante scuole diverse, cinque elementi. Io preferisco, diciamo, nel bardo tenere la dottrina dei quattro elementi, ma voglio dire inscindibilmente il quinto elemento, lo spazio, o come viene chiamato erroneamente l'etere, e ha una sua importanza, come vedremo, non secondaria. E i quattro elementi, diciamo, di riferimento sono appunto l'acqua, che poi sono il vento, sono il fuoco e la terra. Ognuno di questi ha dei profondi significati che io cercherò di spiegarvi. Nella dottrina cinese il vento viene sostituito con legno, però diciamo ha poca importanza, solo che la dottrina cinese è più comprensibile della dottrina tibetana per un occidentale, in quanto è facile capire come l'acqua, diciamo di origine agli alberi, in quanto appunto li fa crescere, che il legno degli alberi bruciando produce il fuoco, del fuoco incenerendo si produce la terra, e dalla terra appunto rinasce l'acqua. Invece passando con l'elemento vento a posto dell'albero è meno intuitivo, però non è che cambia non è che cambia molto. Invece l'etere fu, bisogna abolire questo termine. Mi ricordo che c'era, che si diceva, no, le trasmissioni via etere, come si chiama, etereo, l'etere qui, l'etere là, non esiste assolutamente nulla di questo. Dobbiamo a due americani, Michelson e Mayer, che credevano nell'etere luminifero, cioè appunto questo spazio etereo, come lo chiamavano loro, come i greci l'avevano chiamato, in cui la luce si diffonde e che dovrebbe essere frenata da questo spazio etereo. Non è vero assolutamente, la luce non viene frenata assolutamente nulla, in nessun modo mantiene costantemente la sua straordinaria velocità, che è da 300.000 km al secondo, è l'elemento fondante di tutta la nostra dottrina, la luce. Quest'etere luminifero non esiste. La parola etere comunque passa in tanti posti, pensate che la parola cimitero, per dire, deriva dal greco cemeterion, che vuol dire la sede delle anime libere, eterion appunto, per dire. Ma questo etere, dimenticandolo, per noi esiste solo lo spazio vuoto.
Il suddetto processo consiste di 8 fasi che fanno parte del periodo
il processo di dissoluzione, riprendendo.
Consiste di 8 fasi che fanno parte del periodo denominato bardo dell'esperienza della morte.
Ecco, perché bardo vuol dire esattamente un momento di transizione. Vedremo che esistono tanti momenti di transizione diversi, noi stessi ne sperimentiamo quotidianamente, non solo quello appunto che quello che è impossibile evitare, cioè il momento appunto del passaggio tra la vita e la morte, ma sperimentiamo altri bardo, per dire, nel passaggio tra la veglia e il sonno, e tra passaggio tra il sonno e la veglia, per fare un esempio.
Bardo dell'esperienza della morte è il periodo che intercorre tra l'inizio del processo della morte, cioè il momento in cui contraiamo una malattia terminale o una condizione che porta alla morte, e il sorgere della chiara luce.
Ecco, questa cosa è la dottrina classica. Diciamo modestamente, diciamo, non sono d'accordo. Nel senso che quando mi tante volte chiedeva quando avevo letto i primi testi, mi ero fatto l'idea di quello che dicevano i maestri, e quando io, che trattavo malati terminali, mi chiedevano, dice, sto morendo, e io ho detto, tutti stiamo morendo, e lui mi guardava strano per dire, ma questo giovane che cosa sta dicendo? Nella realtà noi, le nostre cellule, hanno un breve momento in cui sono giovani, e questo avviene sino al momento della pubertà, in quel momento che sorge si manifesta la sessualità, cioè il momento del menarca nella femmina, e il momento della maturità sessuale nei ragazzini. Da quel momento tutte le nostre cellule tendono a morire. Esiste addirittura un suicidio programmato di queste cellule, che ha un nome tecnico, si chiama apoptosi, e ne soffriamo molto a livello di vari parenti, quando abbiamo un'alterazione, non riusciamo più a ricostruire certe nostre funzioni, e questo progressivo passaggio da quella che era vita vera a quella che era morte avviene quando abbiamo 12 anni, sino al momento che poi palesemente moriamo, le nostre cellule si risolvono. Secondo, diciamo, la dottrina più ristretta, invece il momento in cui avviene una malattia dal quale poi deriverà la morte, anche se non è così semplice, potrebbe essere forse vero nell'antico Tibet o in altri posti dove c'era un'unica malattia, adesso, diciamo, con tutta la medicina moderna, in genere sono moltissime malattie assieme, moltissimi stadi che poi ti portano alla morte. comunque la definizione classica è comunque nel momento che insorge una malattia mortale, chiamiamola così, al momento che compare la chiara luce pura, cioè Osei, cioè il punto di riferimento di tutta la dottrina. Si chiama Osei, cito Ogsal.
Durante questo lasso di tempo sperimentiamo una dissoluzione esterna, cioè degli elementi e dei sensi, e una dissoluzione interna, cioè degli stati mentali, pensieri ed emozioni.
Esatto, perché la dottrina è basata sul fatto che prima si ha la dissoluzione degli stati esterni, che sono i famosi percettori primari, cioè sono quello attraverso cui noi diamo delle informazioni a una specie di zuppa grigia che sta all'interno di una scatola cranica chiusa, in cui questa zuppa grigia non saprebbe nulla, non ha nessun tipo di informazione. Le danno appunto i sensi, e questi sensi sono molto importanti per la dottrina tibetana, perché vengono considerati puri. Cioè io tocco questo tavolo, questo è puro quello che io ottengo come informazione, solo che passa poi attraverso una serie di circuiti per cui viene rielaborato, viene riconsiderato, viene rimodellato, viene cambiato, e il messaggio non è detto che poi sia puro. Questi sono i cinque sensi che ovviamente voi conoscete, di cui le coscienze sensoriali sono cinque, più la sesta, che è rappresentata dall'intuizione. E poi ci sono gli elementi invece interni, che sono quelli più propriamente mentali, e che è la risoluzione più importante per quello che riguarda poi il nostro destino.
La dissoluzione esterna inizia col disgregarsi dei quattro elementi e dei fattori che vi sono connessi.
I quattro elementi sono l'acqua, appunto il vento, sono il fuoco e la terra.
Questi fattori sono quattro per ogni elemento: lo skanda, la facoltà dell'organo sensoriale, l'oggetto di tale facoltà e la capacità mentale.
Ecco, questa è un'altra cosa difficile adesso, perché praticamente tutta la dottrina è basata sul fatto che non esista l'io, non esista l'io, e che praticamente l'azione che noi facciamo, quello che crediamo di commettere come libero arbitrio, come azione volitiva primaria, invece non è altro che l'insieme di una serie di parti che noi abbiamo, che sono i cinque scala, appunto, le cinque parti di cui noi siamo fatti, che a sorta di come un vettore in termini, diciamo, matematici, cioè come se noi fossimo il bue che conduce una serie di carri che sono a loro volta guidati da altri bui. Quello è, diciamo, quello che compare essere quello che traina i carri, ma di fatto ci sono delle parti che lo compongono, e questi sono appunto gli skanda, su cui ritorneremo, che sono molto importanti.
Oltre a questi fattori esterni, il morente sperimenta un segno interno, ossia una visione che si manifesta solo alla sua mente.
Esatto, cioè chi sta intorno al morente, non, dopo appunto le prime fasi della soluzione, non percepisce assolutamente nulla, se non è una persona esperta, specialmente per quello che riguarda i segni esterni a livello del terzo occhio o a livello del calore nel chakra del cuore.
La capacità dell'un grossolano che sostiene l'elemento terra di agire come base della coscienza si degenera, diminuisce e si ritira.
All'elemento terra è riferita la coscienza riflessiva, perché la terra è l'elemento che, diciamo, è ipotizzato essere alla base del fenomeno della, diciamo, della parte più, più elevata, la parte, diciamo, concettuale, la parte corticale, quella che noi occidentali teniamo la parte più elevata. E questa terra, appunto, è l'elemento primario di questa coscienza.
Dissolvendosi tale Lun nell'Avaduti, per cui si ha una prevalenza dell'Un grossolano connesso all'elemento acqua, elemento che diviene più evidente.
Esatto, perché una volta che la prima dissoluzione avviene appunto della terra, che la quale viceversa è, per fare l'esempio che faceva il mio maestro, è come se fosse un vaso di coccio, un vaso di coccio che contiene dentro l'acqua. Se tu vedi il vaso di coccio da lontano, tu dici questo è un vaso di coccio, invece è un vaso che ha dentro l'acqua. Se io prendessi un martello, per dire, e spaccassi il vaso di coccio, ovviamente in quel momento l'acqua diventa molto evidente, perché l'acqua era sempre contenuta. Praticamente la risoluzione della terra nell'acqua è questo: una volta che la terra cessa, cioè il vaso di coccio non è più resistente, l'acqua prende il sopravvento. Questo avviene nel fatto che questa soluzione avviene dentro il canale centrale, quello che si chiama Gavadutti, oppure in altri termini Sushumna o il Sabumà, cioè comunque diciamo che uno di questi due termini, appunto, la prima soluzione della terra avviene dentro il canale centrale.
La conseguenza è che il corpo smagrisce e le membra si indeboliscono fino a diventare del tutto torbide.
Sì, questo perché all'elemento terra è legato il trofismo dei muscoli, il movimento dei muscoli. Una volta che, perché l'elemento terra è collegato a tantissime cose, come organo, diciamo, è legato al pancreas, per esempio, come elemento psicologico legato alla riflessione, come elemento distorsivo emotivo legato alla rimuginazione, alle preoccupazioni. Io cercherò di trovare uno schema e di darvelo, perché è molto importante seguire appunto questo sistema per capire tutti i punti di riferimento. Adesso tutte le associazioni è difficile in questo momento farle. Tenete conto che ogni elemento ha il suo punto di riferimento in un organo di riferimento e in un viscere di riferimento.
Contemporaneamente cessa e si dissolve anche lo scanda della forma, per cui il corpo perde vigore, tono e consistenza e si diventa deboli, spossati e fragili.
Perché gli scanda sono cinque. Uno degli scanda è appunto la forma, e un altro appunto è il corpo che ruppa.
Non si riesce ad alzarci, stare eretti o tenere in mano un oggetto. Cessa la facoltà sensoriale dell'occhio, per cui la vista si offusca e si oscura e si arrestano il battito delle palpebre e il movimento di bulbi oculari che diventano fissi e vitrei. La propria carnagione perde la sua lucentezza, la pelle si raggrinza e diventa macchiata, il corpo diventa pallido ed esangue.
Sì, questo è proprio legato anche lì a tante cose che non si possono dire tutte, perché lo stesso la terra è legata alla nostra pancreas, è ipotizzato che naturalmente il sangue che viene prodotto viene gestito da quegli organi, mancando quello naturalmente si ha il corpo diventa esangue, siccome il colorito tipico della terra è riferito al giallo, e allora naturalmente si ha questo colorito tipo una pergamena con malezzature.
La mente diviene lenta e torpida, così che non si riesce più a percepire molti oggetti simultaneamente e chiaramente.
Esatto, perché la coscienza percettiva appunto dipende da quello.
Il segno interno di tutto ciò è un'apparizione azzurrognola detta simile ad un miraggio.
Ecco questo, in questo momento compare, in questa fase di dissoluzione, che siamo già sulla via della dissoluzione della morte naturalmente, compare quel, un miraggio. Quello che non è preparato alla dottrina vede tutte queste cose, non le riconosce e si perde. Chi è preparato dalla dottrina ha conosciuto prima la dottrina del bardo, che è molto importante anche perché si può verificare durante la nostra stessa vita, riconosce in questi segni i segni della via. Ecco, il primo miraggio che compare è appunto una luce azzurrognola, come compare delle volte dei fenomeni di Fata Morgana, dei fenomeni dei miraggi. Cioè, noi non siamo abituati a vedere miraggi, ma perché è stato nel deserto o nelle altre montagne spesso compare questo tipo di miraggio.
Analoga al luccichio di un lago che appare nel deserto.
Esatto, esatto, proprio così. Sembra di vedere una pozza d'acqua, un grande lago d'acqua, invece nei vicini non c'è nulla. Chi è stato nel deserto chi ha combattuto a El Alamein, o è stato nel Massamatrucco, nel deserto di Tobruk, eccetera, ha trovato questa cosa, andavano da lontano delle cose, sembravano un lago, si buttavano di corsa, arrivavano e trovavano solo sabbia.
Cioè una visione paragonabile al fenomeno ottico della Fata Morgana, che si verifica nel deserto o lungo le autostrade nelle giornate calde, afose e assolate.
Altro che
e ci si sente come se si sprofondasse sottoterra per via di un terremoto, o si venisse calpestati da una torma di animali, o schiacciati da un peso enorme come una montagna. Poi la capacità del Lund grossolano, connesso all'elemento acqua, di agire come base della coscienza, si degenera, diminuisce e si ritira, dissolvendosi tale Lund nell'avaduti.
Esatto, siamo al momento che oltre che la risoluzione della terra nell'avaduti, si sta verificando la risoluzione dell'elemento acqua, sempre all'interno del canale centrale, e questo è una cosa fondamentale, per cui capite benissimo. Siamo fatti d'acqua, non tutti allo stesso modo, perché l'ovulo fecondato dal spermatozoo è il 99% di acqua, e una persona della mia età invece ha 45-48% di acqua, che è la composizione della terra umida. Perciò siamo figli dell'oceano, ma siamo sempre più simili alla terra, nella quale poi finiremo.
Per cui si verifica un'accentuarsi del lungo grossolano associato all'elemento fuoco.
Sì, per forza, perché una volta che l'acqua viene distrutta, l'acqua è l'elemento che è in grado di diciamo modulare il fuoco, come era in grado la terra di modulare l'acqua, il famoso esempio del vaso di coccio che contiene l'acqua. Altrettanto l'acqua intuitivamente è in grado di modulare la terra spegnendo l'incendio, no? Noi quando abbiamo un bruciore alla gola, cosa facciamo? Beviamo l'acqua, cioè quando è il primo segno dell'infiammazione, per dire, è che il nostro corpo, appunto perché è infiammato, il fuoco aumenta e scalda l'acqua, e si considera l'acqua evapora o va in sudore e si ha la disidratazione. Invece in questo caso specifico appunto è l'acqua che è in difetto e perciò comincia a divampare il fuoco.
La conseguenza è che dapprima si perde il controllo dei fluidi corporei, saliva, sudore, urina, sangue, sperma, eccetera, cosicché il naso cola, la bocca sbava, gli occhi lacrimano e si verificano casi di incontinenza.
Perché appunto è sempre così nella dottrina antica, è una dottrina molto difficile, tutta la sede di questa forza era contenuta in un principio che viene chiamato dai cinesi lo yang dello shen, ed è il principio che mantiene la vita, è proprio la porta stessa della vita, che è in grado, una volta che il sistema ormonale, questo significa in termini occidentali l'acqua, è in grado appunto di mantenere continenti i sinteri, e di conseguenza noi non perdiamo urine, non perdiamo saliva dalla bocca, non perdiamo sperma, non perdiamo insomma tutti i nostri liquidi, ma questo avviene se appunto questo principio dello yang celeste è continente. Se invece questo non è, la prima cosa che si ha è questa perdita, avviene anche nella prima anche del bardo, perché appunto quando questo yang celeste non funziona bene, già quando abbiamo una certa età cominciamo a perdere urine, e talvolta perdiamo anche, siamo incontinenti per altro coso, oppure perdiamo bava dalla bocca o sangue dal naso, oppure il naso cola di una rinorrea.
Poi questi liquidi si riducono e bocca, naso e gola inaridiscono e si prosciugano.
Ovviamente, perché una volta che questo viene perso, ovviamente si ha l'insecchimento tipico, no?
Contemporaneamente si dissolve anche lo scanda della sensazione, per cui si diventa insensibili e torpidi. Cessa la facoltà sensoriale dell'orecchio, per cui non si odono più i suoni esterni, non si percepisce più il ronzio interno delle orecchie, la mente non riesce più a distinguere tra gioia, dispiacere e indifferenza, cioè ad essere consapevoli di tali sensazioni.
Esatto, perché anche lì all'acqua come elemento era legato la facoltà di sentire, tant'è vero che essendo lo yang celeste sempre meno nelle persone anziane, una delle caratteristiche è proprio che gli anziani sentono poco, si sentono sempre meno, diciamo così, ed è quello uno dei segni, ma è legato alla coscienza sensoriale che si perde, ed è il mondo da prima appare lo fa tacco, poi addirittura si perde completamente ogni contatto con esso.
Come segno interno di tutto ciò si sperimenta un'apparizione detta simile al fumo, analoga ad un'atmosfera leggermente fumosa che si fluttua lentamente, come in una stanza dove sia stato bruciato dell'incenso. Sono presenti sottili volute di fumo e ci si sente come se fossimo trascinati via da un fiume in piena o se ci stessimo inabissando nell'oceano.
Ecco, questa è una sensazione che suppongo abbiamo provato centinaia di volte nelle vite precedenti, perché è una delle cose che più notiamo quando notiamo nell'acqua del lago o del mare questa sensazione di essere trascinati dentro come in un gorgo e di poter morire soffocati dentro, perché abbiamo già sperimentato in passato questa sensazione. E l'altra è tipicissima, perché proprio come quando così nelle vecchie chiese si facevano delle cerimonie importanti dove c'era con questi turiboli, si davano continuamente incenso, alla fine diventava tutto pieno di incenso, e a causa appunto della differenza di calore dei vari strati, appunto si crea una specie di ondeggiamento che si vede attraverso questo fumo, ma non è un fumo compatto, ma è qualche cosa appunto che ondeggia come le onde del mare. Poi ci si sente come a un certo punto si fosse trascinati via da un fiume in piena e si finisce dentro un gorgo dell'oceano.
Poi la capacità di lume grossolano che sostiene l'elemento fuoco di agire come base della coscienza si degenera, diminuisce e si ritira, dissolvendosi tale lume nella paduti, per cui prende il sopravvento quello associato all'elemento aria.
Esatto, perché questo è la... Ogni elemento controlla un altro elemento, per cui ad esempio la terra controlla l'acqua controlla il fuoco controlla l'aria, finendo il fuoco in lavadutti, dissolvendo in lavadutti, prende il sopravvento, quello che ho chiamato vento aria, diciamo così.
La conseguenza è che svanisce il calore vitale, partendo dalle estremità e raccogliendosi nel cuore, che lascerà per ultimo.
Esatto, perché il tutto è basato sul fuoco, no? cioè la funzione del metabolismo corporeo è quello di mantenere il calore corporeo. Possiamo vivere senza, diciamo, tra virgolette, mangiare, per un certo tempo possiamo farlo, ma non possiamo vivere senza avere calore corporeo. Calore corporeo. È una cosa che sembra assurda questa, ma è proprio per capire che tutti i cibi producono calorie, ma anche i liquidi producono calorie. Ci può essere appunto la possibilità di stare, per dire, senza mangiare cibi, e naturalmente si sta molto male perché poi ci sono tantissime cose, ma non senza avere calorie. Tant'è vero che moltissimi morivano da giovani perché, non avendo da mangiare, bevevano il vino, che era la cosa che costava di meno, ma che è in grado di produrre moltissime calorie, ed è per quello che il calore corporeo prodotto dal fuoco è sparso in tutto l'organismo. Possiamo produrlo spontaneamente partendo dal fuoco del chakra dell'ombelico, esiste addirittura un sistema di tre fuochi che lo producono a livello dell'ombelico, poi viene sparso tramite tutti i canali e in un soggetto diciamo equilibrato tutto il corpo è caldo, ma non caldo allo stesso modo. Tanto è vero, diciamo, che la mano, cioè la parte palmare della mano è molto più calda della parte volare della mano. Non so, se dovessi sentire la febbre di una persona non sentirei mai se fossi esperto con il palmo, perché questo è caldo, non mi fa sentire se quello è caldo. Lo sentirei con la parte volare, perché è molto più fredda di quello che è caldo. E altrettanto, non so, la parte dell'ara, per dire, cioè dello stomaco, è molto molto più fredda delle altre parti. Per cui non so se avete notato, se dormite completamente scoperti durante l'estate, noterete che poi vi svegliate e vi siete coperti con un lenzuolo, proprio perché si tende a coprire questa parte. Ritornando proprio a questa cosa, si sparge il calore in tutto il corpo, e a quel punto si ha quello che si chiama, che avviene quando c'è un fenomeno tipo una grande tempesta di neve, capiti in mezzo al ghiaccio, eccetera, si chiama centralizzazione del circolo. Praticamente, per salvare le parti essenziali del corpo, che sono appunto il cuore e il rene, viene richiamato quanto più calore possibile dall'esterno, le mani diventano fredde, bluastre, e così i piedi, eccetera. Lo vediamo molto semplicemente anche quando usciamo una giornata fredda. In questo caso avviene definitivamente, si ha richiamo dagli arti inferiori e superiori, e si ha la centralizzazione del circolo sino al cuore, il cuore che si mantiene caldo. Io molte volte, che quando è morto qualche amico o qualche persona che io conoscevo, con grande sorpresa di tutti, sempre appoggio la mia testa su questo morto, prima sul terzo occhio e poi sul cuore, per vedere appunto se il cuore è caldo. In una persona che ha praticato la dottrina buddista, oppure che è un grande lama, il cuore può essere caldo anche molti giorni dopo la morte.
Contemporaneamente si dissolve anche lo scanda della discriminazione, per cui non si distingue più un oggetto da un altro o una situazione dall'altra. Cessa la facoltà sensoriale del naso, per cui l'inspirazione diventa più debole e faticosa e l'espirazione più forte e prolungata,
sì,
fino ad ansimare, a boccheggiare e a rantolare.
Quello che si chiama respiro di Chinese Stocks, o respiro di Kuzmao in certi casi.
Non si riesce più a percepire gli odori. La mente non è più in grado di collegare e ricordare i nomi degli oggetti e delle persone, che ben presto non vengono più riconosciute.
Non è più l'ultimo problema quello in quel momento.
Il segno interno di tutto ciò è un'apparizione simile a lucciole,
Questo è molto importante, ricordatevi questo punto, perché in quel momento ci si perde, nella fase del bardo, proprio quando compare questo momento che uno comincia a spaventarsi, ci si perde.
Allora ripeto.
Perché se da quel momento credeva che tutto fosse uno scherzo.
Il segno interno di tutto ciò è un'apparizione simile a lucciole, analoga a sciami di scintille rosso vivo che danzano sopra le fiamme, o viste immobile sospensione nello spazio attraverso sbuffi di fumo, e si percepisce il rumore di un gran fuoco, come pure delle sensazioni di bruciature, come se stessimo ardendo in un falò.
Sì, proprio come se fosse quei fuochi con quei rami che adesso non ci sono più, che avevano tempo di essere conservati, crepitavano al fuoco e uscivano tantissime scintille che si vedevano, specialmente me lo ricordo io, quei fuochi che si facevano quando ero piccolo in certe feste. Ecco, quelli là proprio tutto questo, queste scintille che si dipartono da questo sono molto, molto vive. Le lucciole non è un esempio proprio calzante, anche se Carvalimpa dice così, perché io che andavo nella campagna di mio nonno ne vedevo tantissime, a quel tempo non ho più visto una in vita mia. C'era, si illuminavano ai piedi della strada tutte queste lucciole, ma sono come piccole stelle brillanti, sono bianche, più bianche della luce stellare. Perciò queste lucciole rosse io sinceramente non le ho mai viste in vita mia, però voglio dire, Carvalimpa dice così, io mi inchino a...
Poi la capacità dell'un grossolano che sostiene l'elemento aria di agire come base della coscienza si degenera, diminuisce e si ritira, dissolvendosi tale l'un nella valuti.
Sempre, tutti si dissolvono nella valuti, prima si dissolve come verso la terra, poi si dissolve l'acqua, poi si dissolve il fuoco e si dissolve poi l'aria. Sempre si dissolve nella valuti accompagnata da segni esterni, da segni interni e da questi, appunto, tra virgolette, visioni.
Per cui, mentre il corpo è fragile, la coscienza diventa molto forte. La conseguenza è che i 10 lungrosolani, dalle loro sedi, si riuniscono nell'un che sorregge la vita, che risiede nel chakra del cuore.
Esatto, questi, abbiamo detto che i lungrosolani sono 10, i 20 karmici, no? 5 sono lun principali, 5 sono lun secondari, però uno dei più importanti è lun che sostiene la vita, che appunto è collegato con il chakra del cuore.
E pertanto si sposta in tale chakra. Il sangue si assorbe in tutto nel canale della vita, nel centro del cuore, e dopo 3 lunghe espirazioni o inspirazioni si ha la cessazione del respiro.
In quel momento si ha la morte apparente vera e propria.
Contemporaneamente si dissolve anche lo scanda dei fattori componenti, per cui non si riesce più ad agire e a muoversi come si vuole. Cessano le facoltà sensoriali della lingua, che si ispessisce, si accorcia e diventa blu, per cui non è più possibile parlare né percepire i sapori.
La lingua è collegata col cuore, no? La lingua parla dalla mondanza del cuore.
Scompaiono le sensazioni tattili come caldo e freddo, ruvidità e morbidezza. E la mente perde la capacità di progettare e il potere dell'intenzione. Cessa ogni consapevolezza dello scopo delle azioni.
Beh, certo, perché l'attività quando una persona, voglio dire, è malata, supponiamo malata di una malattia che possa far perdere il controllo mentale, il primo segno sicuro che questa persona abbia quella malattia, supponiamo il famoso morbo di Alzheimer, è che abbia una perso la facoltà di decision making, cioè di prendere decisioni o di progettare il suo futuro. Noi abbiamo per certo che in quel momento l'attività della coscienza superiore, della consapevolezza, è cessata per sempre.
Il segno interno di tutto ciò è un'apparizione simile a una lampada a burro che arde, analoga alla fiammella crepitante di una tale lampada o di una candela, sul punto di spegnersi, o alla luce fissa di un lume alimentato ad olio.
Sì, è difficile capirlo questo, perché proprio una lampada a burro, perché appunto il burro della Dri, che sarebbe la fidanzata dello Yak, dà un tipo fiammella particolare, certe volte avevamo quelle che mia nonna chiamava le candele stealche, che avevano questa fiammella di questo tipo, adesso non ne fanno più. Si può vedere talvolta questo in un lume di una lampada a carburo, ecco, ve lo dico perché questi segni sono importanti per poi riconoscere nel momento che appariranno.
Si ha la sensazione di essere una piuma trasportata da un vento furioso che, accompagnato da forti tuoni, spazza via ogni cosa.
Sì, questo è proprio il concetto che poi compare in tutte le dottrine, per cui ad esempio i cristiani avevano sviluppato il concetto di anima, che appunto deriva dal greco animos, che vuol dire vento, appunto questo vento impetuoso immesso da Dio nell'uomo e poi che improvvisamente esce fuori turbinando, come appunto in quel momento ti senti trasportato come se fosse una piuma.
Quando i suddetti segni della morte, miraggio, eccetera, appaiono gradualmente nel proprio corpo, solo le persone mature spiritualmente, per aver praticato in vita la Mahamudra, lo Dzogchen, eccetera, sanno esaminare tali sintomi mantenendone la piena consapevolezza, senza esserne sopraffatti.
Così credo di poter far fare lezioni di Dzogchen da qualche maestro importante.
Così i migliori praticanti, cioè coloro che in vita avevano la comprensione della natura della mente ed erano convinti della vacuità anche di tale comprensione, alla morte non devono far altro che continuare a dimorare nello stato di consapevolezza, Rigpa, senza bisogno di trasferire la coscienza in un Buddha o in una terra pura di Buddha.
Leggi questa cosa, questo è lo stato di consapevolezza superiore, si chiama Rigpa, è una parola molto importante, ed è quello che il nostro obiettivo, l'obiettivo della vita, è proprio acquisire la consapevolezza mentale, appunto quello che si chiama Rigpa. E una volta che questo è stato acquisito, questo porta alla stabilità mentale e naturalmente a quel punto nessuna cosa può fare paura, perché anche nel momento dei miracci, al momento della risoluzione, al momento quel labirinto, che peraltro è un labirinto di incertezza, noi conserviamo la qualità della mente pura, appunto del Rigpa, che è appunto la consapevolezza superiore, che consente appunto di passare intatti in questo labirinto per raggiungere appunto quello che vedremo adesso.
Allora, i migliori praticanti, cioè coloro che in vita avevano la comprensione della natura della mente ed erano convinti della vacuità anche di tale comprensione, alla morte non devono far altro che continuare a dimorare nello stato di consapevolezza, Rigpa, senza bisogno di trasferire la coscienza in un Buddha o in una terra pura di Buddha.
Sì, certo, perché è possibile questo, e nel momento che uno non ha praticato, nei migliori praticanti non hanno fatto, è possibile in quel momento essere assistiti da lama qualificati o dalle preghiere di un gruppo che possano mantenere la mente in quello stato. Io ho una mia idea di questo, che questo stato descritto da Karmalimpa noi lo chiamiamo stato quantico o stato limite, ed è secondo me il momento nel quale appunto è possibile che una persona raggiunga questa congruità matematica dello stato limite o dello stato quantico da solo, se abbia praticato in un certo modo, e che invece questo possa essere ottenuto attraverso le preghiere degli altri, attraverso l'energia di un gruppo compatto e coeso, oppure di grandi meditatori o grandi lama. quell'idea che mi sono fatto fondamentalmente perché questo possa accadere, l'ho sviluppato autonomamente e non l'ho mai visto scritto, è che devono esistere quattro fondamentali caratteristiche. Cioè, la prima appunto è che una persona non deve assolutamente osservare questi fenomeni con mente razionale, ma deve mantenersi nello stato limite in cui la mente concettuale è semplicemente sospesa, per cui in quel momento si lascia trasportare da questa corrente quantica, avendo però una mente consapevole. Perciò nessuna osservazione razionale deve essere operata. Poi deve essere uno, la mente trovarsi appunto in uno stato di in cui non deve osservare e in cui non deve misurare, perché se osserva e se misura ritorna appunto nello stato grossolano della mente e non nello stato sottile che deve mantenere. Per cui qualunque tipo di osservazione e qualunque tipo di misurazione è contraria allo stato quantico. Di conseguenza, durante la meditazione, durante la visualizzazione, durante lo stato del bardo, è una cosa che ti porterebbe a fallire miseramente lo scopo che magari hai cercato di portare avanti nel corso della tua vita. Ricordatevi che quando i quanti vengono osservati non fanno nulla di quello che fanno quando non vengono osservati. Questo ha dimostrazioni di fisica quantistica incontestabili. E altrettanto, laddove c'è misurazione, lo stesso i quanti non fanno nulla. E siccome noi siamo prodotti di quanti, massimamente dei quanti principali, che sono i quanti di luce, oltre che il quark up e che il quark down, voglio dire, però fondamentalmente noi non dobbiamo né osservare razionalmente e né misurare. Ricordatevi di quello che vi dico io, perché un giorno, quando non ci sarò più, voi vedrete che alla fine si arriverà a questa conclusione, che non bisogna né osservare né misurare, ma non basta. Perché questo avvenga e venga mantenuto, bisogna che abbiamo operato in maniera da esplicitare noi stessi, in maniera pura vuol dire in maniera originaria, e ovviamente correggendo i nostri gravi errori con sincerità e senza errori, cioè andare progressivamente a diventare senza errori, in maniera da essere capiti, che è la cosa principale perché la mente si mantenga stabile, ma massimamente avere la sensazione, grazie a questo, di essere stati capiti. Perciò, secondo il mio parere, la vera possibilità di raggiungere lo stato di illuminazione in questo momento è non osservare razionalmente, non misurare, avere consapevolezza di essere stati capiti e di aver fatto tutto per essere capiti.
Mentre avviene l'assorbimento dei quattro elementi, essi pensano alle essenze pure di questi, ai loro principi puri corrispondenti, che consistono in quattro Buddha femminili. Buddha Lociana, il puro elemento trascendente della natura della terra, Mamaki, acqua, il puro elemento trascendente della natura dell'acqua, Pandaravasi, il puro elemento trascendente della natura del fuoco, Samayatara, il puro elemento trascendente della natura dell'aria.
Notate bene che i principi trascendenti, chissà perché, sono femminili. Approfondiremo questo argomento, perché vi dico solo questo, che oltre a quelle quattro cose che sono ineludibili, c'è un'altra, che bisogna coltivare la nostra mente femminile. Cioè, anche se può sembrare assurdo, la mente femminile è l'unica mente in grado di capire. Non è che la mente femminile ce l'hanno solo le donne, ce l'hanno gli uomini, ma la temono. Invece non bisogna temere mai la mente femminile, perché solamente la mente femminile è una mente non grossolana. Perché per avere una mente non grossolana bisogna capire quello che una mente femminile solo può capire, i particolari e le sfumature. Una mente grossolana maschile non lo capirà mai, ecco perché i Buddha sono femminili.
E considerano i sintomi sopra descritti quale espressione e manifestazioni di tale idea. Se questa nozione di divinità fosse difficile da accettare, basta pensare che quei fenomeni sono solo produzioni e manifestazioni della nostra mente e non hanno esistenza propria, oggettiva e indipendente. 9:30.
Tutto è produzione della nostra mente. Qualunque divinità, qualunque miraggio, qualunque cosa che constatiamo, però bisogna stare attenti a cosa significa questo, cioè se è vero che alto e basso, destra e sinistra, rosso o nero, come si dice, acqua o fuoco, è tutto nella nostra mente, è anche vero che tutto è una realtà percepita. Quello che esiste veramente noi non lo sapremo mai, non lo sappiamo mai. Noi vediamo questi Buddha femminili e magari pensiamo che sia produzione della nostra mente. Certo, sono produzioni della nostra mente, ma possono essere, come si dice, pescate in qualche modo da archetipi molto profondi che non sono affatto produzioni innaturali e allucinatorie della nostra mente. Il fatto che noi vediamo con la nostra mente, non abbiamo altra possibilità che vedere con la nostra mente, perché noi abbiamo dei mezzi dioptrici, naturalmente sono gli occhi, perché ci lavori noi, la luce attraversa questi occhi, voglio dire, fanno molto gli occhi, però non è che poi tu vedi con gli occhi, tu effettivamente vedi con la mente e puoi vedere soltanto quello che la mente ti consente di vedere, ma se esiste solo nella mente non è che significa che non esiste, perché la mente è tutto. Se esiste nella mente vuol dire che esiste. Non esiste altro che la mente. Quello che è reale per la mente è veramente reale. Perché la mente è ciò che abbiamo, l'unica cosa che abbiamo. Di conseguenza non è che dice esiste per la mente e non esiste fuori dalla mente. Se esiste per la mente esiste. È un concetto che si chiama di funzionalità, o se preferite di convenzionalità, in termini di pura fisica classica, di fisica, diciamo, grossolana. Però quello che nella mente è reale, cioè se mi ricordo che ad esempio a Rosanna il professor Freeman sentiva un paziente e diceva: io ho un dolore al petto. E il professore diceva: ah, questo non ha assolutamente niente, è un fatto psicologico. Io dicevo: ma se sente il dolore al petto, quel dolore per lui è reale, e siccome è reale quel dolore esiste per lui, che cosa importa se tu pensi che non esista quel dolore? Che importanza ha? Tutto quello che lo dicevano addirittura i vecchi monaci Böhm, che nero bianco tutto nella mente. Non c'è nulla al di fuori della mente. Qualunque cosa uno possa ipotizzare, di dire sulla mente, non ha nessun significato, visto che tutto esiste solo nella mente. Il nostro universo è nella mente. Senza la nostra mente non esisterebbe questo universo. Noi siamo funzionali a questo universo più di quello che noi crediamo. Siamo sì dei poveri esseri per alcuni significanti, ma è la nostra mente che sorregge l'universo. Senza la nostra mente questo universo non esiste.
In conclusione, si deve cercare di trascendere il dualismo, riconoscendo che i fenomeni, luci, suoni, colori che ci appaiono durante ciascuna delle quattro fasi suddette e la nostra mente sono la stessa cosa, perché non sono altro che una creazione della mente e che non c'è nulla che abbia un'esistenza indipendente dalla mente stessa, che a sua volta è vacuità. Così facendo, mentre si sfugge alla paura e al terrore dell'ignoto, si raggiunge il livello di illuminazione del corrispondente Buddha femminile sopra indicato.
Fermiamoci qua perché vorrei delle domande.
Quest'ultima frase, questo corrispondente Buddha, non ho capito.
Femminile.
Sì.
Abbiamo parlato corrispondente Buddha femminile, no?
Leggi l'ultima frase.
L'ultima frase, sì, ah, perché l'hai detta voce bassa.
Quindi allora quattro righe.
Sì. In conclusione, si deve cercare di trascendere il dualismo.
Esatto, la cosa più terrificante che esista, proprio questo concetto di alto, basso, bianco, nero, di pelle nera, di pelle bianca, di pelle arancione, di pelle blu, brutto, bello, tutti questi concetti sono tutti concetti dualistici che non hanno nessun senso, sono pure categorie inventate per cercare di interpretare qualche cosa che sembrava ininterpretabile, e diamo dei concetti che abbiamo dei giudizi che non esistono per la nostra mente. La nostra mente tende all'uno e questo dualismo è pura sovrastruttura.
Riconoscendo che i fenomeni, luci, suoni, colori che ci appaiono durante ciascuna delle quattro fasi suddette e la nostra mente sono la stessa cosa, perché non sono altro che una creazione della mente e che non c'è nulla che abbia un'esistenza indipendente dalla mente stessa.
Assolutamente nulla.
Che a sua volta è vacuità. Così facendo, mentre si sfugge alla paura e al terrore dell'ignoto, si raggiunge il livello di illuminazione del corrispondente Buddha femminile sopra indicato, che era Buddha Lochana, Mamaki, Pandaravasi e Samayavara.
Questo è il concetto principale che mi insegnò il maestro quando lo conobbi, però non capì che cosa voleva dire. Che la luce, il tutto, il vuoto e la mente sono la stessa cosa. Impiegai molto tempo per capire questo concetto, ma chi riesce a unificare in se stesso questo concetto è già illuminato, perché quello che più conta è avere il concetto di quello che gli inglesi chiamano emptiness, cioè di vuoto, perché tutto è vuoto, cioè ogni cosa è di tipo attributivo, in sé non esiste assolutamente nulla che la mente pura. Perché tutto è, non ha una essenza in se stesso, non ha una forza di esistere in se stesso, non ha la capacità di esistere in se stesso e deve appunto appoggiarsi appunto ad un'altra cosa, cioè praticamente è interdipendente. Si dice in tibetano tendrel, che vuol dire l'atto di appoggiarsi contro il muro quando si sta cadendo. Allora la nostra mente è l'unica cosa che non ha bisogno di appoggiarsi a nulla che in se stessa. E in se stessa trova appunto quel vuoto quantico da cui tutto è nato e in cui tutto deve finire. Perché questo universo viene proprio dal vuoto quantico. Non c'era assolutamente nulla, è sorto tutto dal vuoto. Lo so che c'è gente come me che è nata nell'Italia, subito dopo la guerra, proprio mesi dopo che la guerra è finita, viene difficile da capire questo concetto, perché ci siamo sempre dovuti guadagnare tutto e non abbiamo avuto nulla gratis. Eppure sembra incredibile, ma non abbiamo avuto l'universo gratis. Domande? rinunciato solo per stasera alla meditazione per avere proprio delle domande. È un argomento molto complicato questo.
Ha parlato della discussione dei cinque scatta.
Dei cinque?
Cinque scatta.
Sì.
Quindi praticamente, non mi ricordo, nel primo erano la forma, il secondo poteri sensoriali, poi la discriminazione.
È un argomento che va trattato da solo, perché è un argomento che la maggior parte non conosce, per quello che lo... ogni scanda, comunque, sono cinque scanda che costituiscono l'intero nostro sistema. Le coscienze sensoriali, appunto, la forma, il corpo, eccetera. E tutti vengono associati a un certo tipo di elemento e si risolvono con quell'elemento. Mi spiego? Questo però adesso delle scanda non lo vorrei trattare adesso, perché è un argomento a cui devo dedicare per forza una...
capire se alla fine l'aria si dissolve nello spazio, lo spazio corrisponde alla consapevolezza primaria.
Certo che l'aria si dissolve appunto in quello che tutto contiene, il quinto elemento, che è lo spazio vuoto. È lo spazio vuoto, quello che erroneamente si chiama etere. Certo che si dissolve lì, è ovvio che si dissolve. Non è che abbiamo molto modo di risolversi in altro posto. È un universo che non sappiamo dove finisca. Abbiamo tanti orizzonti che vediamo. Ma io che andavo al mare da piccolo ad Alghero, la mia idea era quella di, quando ero in prima elementare, prendere la barca ed arrivare all'orizzonte per vedere il mondo sotto. E un giorno, finalmente, dopo lunghe esistenze, mio nonno mi ha accontentato per scoprire che c'erano altri orizzonti, altri orizzonti ancora, altri orizzonti, e ci saranno sempre nuovi orizzonti. Non esiste un orizzonte perché, essendo in espansione totale, non credo che una cosa si possa espandere se ha un fine, ha un confine, rimbalzerebbe indietro, no? Invece si espande sempre di più e si espande sempre a velocità più grande. È difficile capire questo, ma in questo momento che sembriamo fermi, voglio dire, capito? Sembriamo fermi, rotiamo a più di 800, come si chiama, di 8.000 km d'ora intorno a noi stessi, capito? E stiamo viaggiando con il nostro sistema solare, intorno al Sole, scusa, a più di 110.000 km d'ora, e viaggiamo a 800.000 km d'ora intorno alla galassia. Perciò siamo fermi in confronto di che cosa? Certo, se sono seduto qui, ma a quanto viaggia il mio treno elettrico? Io ho un treno elettrico che mi è stato regalato a dicembre del 1946. 10 soldi hanno fatto Zetalia. Quanto viaggia il mio trenino? Non erano molto veloci i treni da Riva Rossi. Diciamo, andando bene, a 1 km/h. Apparentemente sembra così. Ma se salissi con un pallone aerostatico e guardassi il mio trenino dalla terra, quanto correrebbe il mio trenino? Ovviamente correrebbe almeno a 8.000 km l'ora, vero? Se però andassi oltre il sistema solare e guardassi la Terra mentre gira intorno al sistema solare, il mio trenino a quanto correrebbe? A 110.000 km/h più 1 km che fa, perché bisogna sommare anche quello, no? E quando lo guardassi dal margine, cioè da quella specie di cuorro che sta al centro della galassia, guardando il Sole che gira intorno alla galassia, quanto correrebbe il mio treno elettrico? Senza dubbio, ad almeno almeno 800.000 km l'ora, capito? E così via. Tutto è assolutamente relativo, tutto è assolutamente in... perciò quella l'aria che esce, voglio dire, va a finire, certo, nello spazio, ma quello spazio è infinito. Si dissolve appunto nella luce. L'elemento fondante di questo spazio è la luce. L'unica cosa che lo percorra senza fermarsi mai. È sempre alla stessa velocità. Può essere refratta, può essere spostata. Ad esempio abbiamo la prova che esista la dark matter, per dire, la materia oscura, perché la luce viene appunto mutata, subisce un processo che si chiama dancing gravitazionale. Però resta il fatto che non subisce manco un millimetro di diminuzione della sua velocità. La luce è l'elemento fondante di questo universo, e chissà di quanti migliaia di miliardi di universi che esistono. È un ciclo il nostro, capito? È un ciclo. Da quando questo è cominciato il Big Bang, solo per quello che riguarda il nostro piccolo universo, c'è un processo continuo che si chiama di nascita, di crescita, di decrescita, di morte e di rinascita. È sempre stato e sempre sarà così. Non è un fatto fisico. Ci può non piacere perché magari il nostro cervello di un cacciatore che è stato educato in maniera impropria, però sai, quello che dobbiamo constatare è che tutto è soggetto alle leggi della fisica. Va bene? Se non ci sono altre domande.
Sì, dottore, in caso di morte improvvisa.
Come?
In caso di morte improvvisa, anche se la preparazione di una praticante è stata studiata e preparata, in caso di morte improvvisa.
Questo fenomeno accade lo stesso, per il praticante non ci sono problemi. E infatti il problema si mette quando esiste una morte violenta in chi non è stato praticante. Infatti ci servono tutti grandi riti che facevano i Lama intorno al corpo nel funerale celeste, mentre veniva membrato, proprio per permettere questo tipo di cosa. È ripeto, questa cosa ha ancora dei punti oscuri per tutti voi che non siete a questa cosa, però adesso quando sarà fatta la seconda, magari anche la terza parte, se non ce la facciamo in tutto, vedrete che alla fine in un discorso globale tutto quello ha una sua logica interna e una sua comprensione interna. Certo che richiede grande capacità di assorbimento mentale, quello che dice Karmalimpa. Però io ogni notte che vado a letto, prima me lo leggevo da me, adesso me lo faccio leggere, non ho mai cessato nemmeno un giorno di leggermi Karmalimpa, perché ogni volta trovo in lui qualcosa che non avevo inteso, non avevo capito, non avevo penetrato. È un testo famosissimo, vi ho solo proprio 20 secondi. È un testo che Karmalimpa non si attribuisce questo alla prima arrivo dei maestri buddisti in Tibet, che contrastati dai monaci Bön e dai re che li sostenevano, hanno dovuto nascondere i loro trattati, le loro opere nelle grotte. Allora quando i maestri tibetani che si formavano da maestri indiani cominciavano a scrivere i loro trattati, loro per pudore e per naturalmente rispetto verso i maestri dicevano che avevano trovato questi testi abbandonati come tesori, si chiama Torma, dentro le grotte. E allora questo diceva che era appunto un testo trovato da lui e attribuito naturalmente ai grandi maestri indiani. Karmalimpa sicuramente ha scritto lui, senza dubbio la tradizione deve essere molto più antica, ma un testo che è indubbiamente suo, subisce la disgrazia che uno dei pochi inglesi che conosceva la lingua tibetana, Evans, nel 1927 lo tradusse, nemmeno troppo bene, però comunque per quei tempi potete capire, e gli diede un nome assurdo, il libro tibetano dei morti, non ha niente a che fare con questo testo, significa semplicemente bardo, che significa momento di transizione, periodo di transizione, però ha un sottotitolo che dice il libro che permette la salvazione al solo Dio. Buonanotte.